In questa edizione di Salute e Società, maculopatia senile, in arrivo una nuova terapia, soluzioni digitali, il Patients Digital Health Awards, malattie neurodegenerative, congresso nazionale SIN, salute mentale, evoluzione e futuro della cura, depressione, la sfida del secolo. Bentrovati da Marco Caracciolo. Maculopatia senile, in arrivo nuove terapie per facilitare la cura e migliorare la vita dei pazienti. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Matteo Piovella, presidente della SOI, Società Oftalmologica Italiana, e Federico Ricci, direttore dell'Unità Patologie Croniche Degenerative Oftalmiche dell'Università di Roma Tor Vergata.
Una maggiore consapevolezza nella cura delle malattie della vista, in particolare per chi soffre di maculopatia senile umida, è stata al centro di un evento svoltosi a Milano, in cui è stato posto l'accento sulla prevenzione per una patologia che è spesso causa di grave perdita della vista fino alla cecità negli adulti over 65, con un impatto stimato fino a 25 milioni di persone in tutto il mondo, un numero destinato a crescere con l'allungamento delle aspettative di vita.
La malattia consiste nella neoformazione di vasi a livello della retina. Questi vasi allagano, mi permetta il termine, e inzuppano la retina come un pan di Spagna. Lo spessore retinico aumenta di 2 volte e per questo la vista diminuisce drasticamente. La terapia che cosa fa? La terapia si oppone alla crescita di questi neovasi, bloccando i neovasi asciuga il liquido, quindi la retina non è più inzuppata.
Fra le terapie innovative in corso di applicazione in tempi recenti sono state sviluppate una serie di molecole che dispongono di una superiore capacità di controllo del fluido retinico rispetto a quelle di prima generazione, richiedendo di conseguenza un minor numero di iniezioni per mantenere la retina asciutta. È il caso del brolucizumab.
Farmaci attualmente in sperimentazione o recentemente registrati hanno dimostrato però di avere una maggiore efficacia dal punto di vista della durata d'azione e quindi riescono a gestire i pazienti con un minor numero di iniezioni mensili. Questo a tutto vantaggio, insomma, del carico di lavoro sia per i pazienti sia per i loro parenti che per gli ospedali che debbono erogare queste terapie. Il farmaco, diciamo, che attualmente ha raggiunto per prima la registrazione negli Stati Uniti è brolucizumab, che è un farmaco essenzialmente un inibitore del VEGF molto piccolo, che è in grado di sopprimere in modo duraturo e potente la liberazione di VEGF.
Patients Digital Health Awards. 43 associazioni di pazienti premiano le soluzioni digitali che fanno la differenza. Antonella Pitrelli ha sentito Claudia Rutigliano, coordinatrice scientifica della Fondazione MSD, e Cristina Cenci, vicepresidente della giuria della Digital Academy.
Idee e soluzioni digitali innovative che rispondono alle esigenze dei pazienti, con l'obiettivo di migliorarne nel concreto la qualità della vita. Nasce con questa finalità il Patients Digital Health Award, ideato dalle associazioni pazienti in collaborazione con Digital Health Academy e il contributo non condizionato di Fondazione MSD.
Fondazione MSD è contenta di sostenere questo premio per il secondo anno, perché è un premio che è distintivo nel panorama italiano e anche europeo, perché sono appunto 43 associazioni, una rete di associazioni che premia l'innovazione digitale, quindi c'è uno sforzo delle associazioni di non solo di selezionare ma prima ancora di valutare, quindi tutte le opzioni che possibili e scegliere quelle che in realtà sono per loro a reale valore aggiunto, perché hanno un impatto vero sul dei bisogni che loro hanno e percepiscono ogni giorno.
Il premio, giunto alla seconda edizione, è già un successo con circa 70 tra progetti e idee presentate. Tra i vincitori, il Brain Control, dispositivo che permette di superare disabilità motorie e di comunicazione, e poi un sistema integrato multisensoriale per migliorare la qualità di vita del paziente oncologico e l'aderenza alla terapia.
E anche quest'anno abbiamo voluto focalizzare il bando su quali aspetti rendono più umana una tecnologia e sono state selezionate soluzioni che rispondessero in qualche modo a questo aspetto. Ed è bellissimo, vi assicuro, vedere associazioni in ambiti di patologia molto diversi, dalla fertilità al diabete, alle malattie reumatiche, all'oncologia. 43 sono rappresentate praticamente quasi tutte, la sclerosi multipla. E lavorare insieme è un messaggio: il digitale unisce, non divide, quando si tratta di rivendicare per i pazienti delle soluzioni che sono già presenti e devono essere solo utilizzate.
Presentati inoltre i risultati della survey Quanto è umana la tecnologia, condotta tra circa 900 persone aderenti alle associazioni dei pazienti.
Si è concluso con successo il 50° Congresso Nazionale della Società di Neurologia, che ha visto la partecipazione di oltre 2500 neurologi di tutta Italia per l'aggiornamento e il confronto sulle novità che riguardano le malattie del sistema nervoso. Abbiamo intervistato Gianluigi Mancardi, della Clinica Neurologica dell'Università di Genova e presidente della SIN, e Gennarina Arabia, del Centro per lo Studio dei Disordini del Movimento dell'Università Magna Grecia di Catanzaro.
L'impatto dei disordini del ritmo sonno-veglia sulle patologie neurologiche, le differenze epidemiologiche e terapeutiche fra uomo e donna in neurologia, la memoria come principale elemento per la diagnosi delle fasi prodromiche della demenza e le terapie geniche nelle malattie neurodegenerative sono stati fra i principali temi toccati dal Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia andato in scena a Bologna, che fra l'altro ha presentato un bando da 120.000 euro a sostegno di 3 progetti per giovani ricercatori under 40 che operino in 3 diversi territori italiani, nord, centro e sud.
La SIN ha sempre supportato la ricerca scientifica, ma ora abbiamo deciso di entrare in campo direttamente, mettendo un finanziamento di 120.000 euro per 3 progetti di ricerca che saranno su argomenti che ogni anno cambieranno, nel senso che Consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia decide un argomento e ogni anno sarà un argomento diverso, quindi non solo finanziare ma anche indirizzare un po' la ricerca scientifica.
Particolare attenzione è stata dedicata alla cosiddetta neurologia di genere, ovvero alle prospettive di quella che può essere definita come una nuova sfida della medicina moderna, capace di tenere conto delle sostanziali differenze fra genere maschile e femminile, con l'obiettivo di realizzare una migliore prevenzione, diagnosi e cura delle patologie ottimali per ogni singolo individuo.
Sappiamo per esempio che le donne sviluppano molto più frequentemente gli effetti collaterali dei farmaci rispetto agli uomini e questo ha tutta una serie di motivazioni scientifiche. Quindi la medicina oggi si trova a un punto di svolta, un po' come avvenne 150 anni fa quando venne creata la pediatria, cioè la medicina del bambino. Oggi si sente sempre di più l'importanza di sviluppare una medicina che tiene conto delle differenze fra uomo e donna e quindi anche tutte le organizzazioni mondiali che si occupano di salute e di ricerca rivolgono interesse a questa tematica.
Dall'approvazione nel 2014 del documento di programmazione sui percorsi di cura per i pazienti affetti da disturbi mentali c'è ancora molta strada da fare. I livelli assistenziali sono ancora troppo diversi da regione a regione. Sentiamo il servizio e l'intervista a Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, Fabrizio Starace, presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica e Massimo Di Giannantonio, co-presidente della Società Italiana di Psichiatria.
Crescono in Italia le persone in cura per disturbi mentali, passati da 807.000 del 2016 a 851.000 del 2017. Un ambito, quello psichiatrico, in cui l'assistenza nelle varie regioni resta a macchia di leopardo, con una cronica carenza di fondi unita ad una gestione poco efficace della patologia anche a livello organizzativo. A fare il punto è stato il convegno Evoluzione e futuro della cura dei disturbi mentali, organizzato presso la Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Angelini.
È necessario aumentare le risorse per la salute mentale, aumentare le risorse e portare a un livello più alto e vicino allo standard europeo. Attualmente il 3,5% della spesa sanitaria va per la salute mentale, a mio avviso dovrebbe essere raddoppiata se non addirittura triplicata. Abbiamo 800.000 persone che vengono trattate ogni anno, un numero sicuramente sottostimato, quindi l'1,6% della popolazione, ma sappiamo che in alcune aree tale percentuale può essere anche 10 volte tanto.
Io credo che ci sia un grande problema da affrontare, che è quello delle disuguaglianze che abbiamo documentato esistere nella capacità di attrazione e di trattamento qualitativamente inappuntabile, ossia secondo le linee guida, delle persone sul territorio nazionale. Vi sono disuguaglianze interregionali che vanno superate. Questo dovrà avvenire attraverso un rafforzamento dei servizi che hanno subito un depauperamento di personale negli ultimi anni assolutamente insostenibile, ma anche attraverso una diversa organizzazione dei servizi che dovranno essere sempre più adeguati ai nuovi bisogni che l'utenza ci presenta.
I grandi cambiamenti che hanno rivoluzionato la psichiatria moderna evidenziano anche la necessità di un cambio nella formazione dei nuovi psichiatri operatori, che va ripensata sia nella metodologia che nella prassi, valorizzando il legame tra mondo accademico, ospedali e territori per migliorare la qualità dell'offerta di cura ai pazienti.
Questo pone delle sfide organizzative, culturali, scientifiche e pragmatiche che impongono un radicale cambiamento al percorso formativo dello psichiatra moderno e dell'operatore moderno della salute mentale. Dobbiamo riferirci alle nuove tecnologie, ai rapporti internazionali, alle acquisizioni delle culture altre per dare delle risposte adeguate a delle sfide che sono sempre più difficili, sempre più complesse, ma delle quali dipende la salute e il benessere dell'intera società.
La depressione colpisce 3 milioni di italiani, più della metà sono donne. Non si supera con la forza di volontà, va curata come qualsiasi altra malattia. Ne abbiamo parlato con Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Fatebene Fratelli di Milano, ed Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore del Dipartimento Integrato Salute Mentale della ASL San Luigi Gonzaga di Torino.
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale recentemente andata in scena, si è svolto un incontro a Milano per accendere i riflettori su quella che viene denominata depressione maggiore, una patologia grave ma spesso dimenticata e sottovalutata, nonostante, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia la prima causa di disabilità e sia destinata a diventare il primo motivo di spesa sanitaria entro il 2030. In particolare quest'anno la giornata è stata dedicata alla prevenzione del suicidio, atto estremo il cui tentativo viene messo in scena nel corso della vita delle persone affette da questi disturbi in un caso ogni 3.
3 milioni in Italia, oltre 320 nel mondo. La vera sfida del XXI secolo è quella che riguarderà la salute mentale e l'ambiente, due cose anche interconnesse. Il tema è che ancora tutt'oggi troppo poche persone sono avvicinate alle cure, non ricevono diagnosi in maniera precoce e non vengono trattati in maniera ancora adeguata.
In Italia sono ben 3 milioni le persone a soffrire di depressione e di queste 2 milioni sono donne. Anche per questo nell'occasione è stato presentato il primo libro bianco sulla salute mentale in Italia, realizzato grazie all'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e volto a combattere gli stereotipi, facilitare l'accesso alle cure e migliorare la qualità della vita di chi soffre.
I primi interventi sono di tipo psicoterapeutico, psicoeducazionale, poi si sale per interventi diciamo di tipo farmacologico e via via possono essere più complessi a seconda se c'è una resistenza magari ai primi trattamenti anche farmacologici. Allora si arriva a fare delle combinazioni o potenziamento con farmaci fino ad arrivare a quelle vere e proprie depressioni resistenti che sono poi l'oggetto della chiacchierata di oggi, in quanto c'è la possibilità che ci sia un nuovo farmaco che è uscito in America proprio per questa forma di depressione particolarmente grave, che è un farmaco che si userà probabilmente solo in ospedale.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.